Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.
Quando Pin si sveglia, vede i ritagli di cielo tra i rami del bosco. Chiari che quasi fa male guardarli. È giorno, un giorno sereno e libero con canti d'uccelli. L'omone è già in piedi accanto a lui e arrotola la mantellina che gli ha tolto di dosso. «Andiamo, presto che è giorno», dice. Hanno camminato quasi tutta la notte. Sono saliti per oliveti, poi per terreni gerbidi, poi per oscuri boschi di pini. Hanno visto gufi anche. Ma Pin non ha avuto paura, perché l'omone col berrettino di lana l'ha sempre tenuto per mano. «Tu caschi dal sonno, ragazzo mio», gli diceva l'omone tirandoselo dietro. «Non vorrai mica che ti porti in braccio». Difatti Pin faticava a tenere gli occhi aperti e si sarebbe volentieri lasciato andare nel mare di felci del sottobosco, fino ad esserne sommerso. Era quasi mattina quando i due sono arrivati allo spiazzo ad una carbonaia e l'omone ha detto «Qui possiamo far tappa». Pin si è sdraiato sul terreno fuligginoso e come in un sogno ha visto l'omone coprirlo con la sua mantellina e poi andare e venire con dei legni, spaccarli e accendere il fuoco. Ora è giorno e l'omone sta pisciando sulle ceneri spente. Anche Pin si alza e si mette a pisciare vicino a lui. Intanto guarda l'uomo in faccia. Non l'ha ancora visto bene alla luce. Man mano che le ombre diradano dal bosco e dagli occhi ancora appiccicati dal sonno, Pin continuerà a scoprire lui qualche particolare nuovo. È più giovane di quello che sembrava e anche di proporzioni più normali. Ha i baffi rossicci e gli occhi azzurri e un'aria da mascherone per quella grande bocca maldentata e quel naso spiaccicato sulla faccia. «Di qui a un po' ci siamo», dice a Pin ogni tanto, camminando attraverso il bosco. Non sa fare dei lunghi discorsi e a Pin non dispiace camminare insieme a lui in silenzio. In fondo ha un po' di soggezione di quest'uomo che gira la notte da solo ad ammazzare la gente ed è così buono con lui e lo protegge. La gente buona ha sempre messo in imbarazzo Pin. Non si sa mai come trattarli e si ha voglia di far loro dei dispetti per vedere come reagiscono. Ma con l'omone del berrettino di lana è differente, perché è uno che chissà quanta gente ha ammazzato e può permettersi di essere buono senza rimorsi. Non sa parlare altro che della guerra che non finisce mai e di lui che dopo 7 anni di alpino è costretto a girare ancora con le armi addosso e finisce col dire che le uniche a star bene di questi tempi sono le donne e che lui ha girato tutti i paesi e ha capito che sono la razza più cattiva che ci sia. Questo genere di discorsi non interessa Pin. Sono le solite cose che tutti dicono di questi tempi, però delle donne Pin non ha mai sentito parlare così. Non è uno come il Lupo Rosso che non si interessa delle donne. Sembra che le conosca bene, ma che ci abbia un qualche fatto personale. Hanno abbandonato i pini e adesso vanno sotto i castagni. «Tra poco», dice l'uomo, «siamo arrivati davvero». Difatti di lì a poco incontrano un mulo, coi finimenti ma senza basto, che se ne va per conto suo brucando le foglie. «Domando io se è il modo di mandare a puttare il mulo, così slegato», dice l'uomo. «Vieni qui, corsaro! Vieni, bello!» Lo prende per la cavezza e se lo tira dietro. Corsaro è un vecchio mulo scorticato, docile e remissivo. Intanto sono arrivati a una radura del bosco, dove è un casolare di quelli in cui si affumicano le castagne. Non si vede anima viva e l'uomo si ferma e si ferma anche Pin. «Cosa succede?» fa l'uomo. «Se ne sono andati via tutti?» Pin capisce che forse c'è da aver paura, ma lui non sa bene come stanno le cose e non riesce a spaventarsi. «Ehi! Chi va là?» dice l'uomo, ma non tanto forte, e sfilandosi il mitra dalla spalla. Allora dal casolare esce un omino con un sacco. Vede loro che arrivano, butta il sacco per terra e comincia a battere le mani. «Olà! Ciao, cugino! Quest'oggi è giornata di musica!» «Mancino!» fa il compagno di Pin. «Dove diavolo sono tutti gli altri?» L'omino viene loro incontro fregandosi le mani. Tre autocarri pieni che vengono su per la carrozzabile. Li hanno avvistati stamattina e ci ha dato incontro tutto il battaglione. Tra poco comincia la musica». È un omino col giubbotto da marinaio e con un cappuccio di pelo di coniglio sul cranio calvo. Pin pensa che sia un ognomo che abita in quella casetta in mezzo al bosco. L'uomo grosso si passa il dito sui baffi. «Ben», dice, «bisognerà che ci faccia un passo anch'io a darci una botta». «Se fai in tempo», dice l'omino. «Io sono rimasto a far da mangiare. Sono sicuro che a mezzogiorno li hanno già messi fuori combattimento e sono di ritorno».
Potevi guardare anche il mulo, già che c'eri, dice l'altro. Se non incontravo io, arrivava la Marina. L'omino lega il mulo, poi guarda Pin.
E questo chi è? Hai fatto un figlio, cugino?
Piuttosto che fare un figlio, mi taglierei anche l'anima, dice l'omone. Questo è un ragazzo che fa i colpi col lupo rosso e s'era sbandato.
Non è proprio così, ma Pin è contento d'essere presentato in questo modo.
E forse l'omone l'ha detto apposta per fargli fare più bella figura. Vedi, Pin, dice l'omone, questo è il mancino, il cuciniere del distaccamento. Portagli rispetto perché è anziano e perché se no non ti dà la aggiunta di minestra.
Senti un po', recluta della rivoluzione, dice Mancino. Sei capace a pelare le patate?
Pin vorrebbe rispondergli con qualche parolaccia così per fare amicizia, ma lì per lì non ne trova e risponde:
io sì.
Beh, avevo giusto bisogno di un aiuto cuciniere, dice Mancino. Aspetta che vado a prendere i coltelli.
E sparisce nel casolare.
Di, quello è tuo cugino? Chiede Pin all'uomo grosso.
No, il cugino sono io. Tutti mi chiamano così.
Anch'io?
Anche tu cosa?
Se posso chiamarti cugino anch'io.
Si intende, è un nome come un altro.
Questo piace a Pin. Ci si prova subito. Cugino? Fa.
Cosa vuoi?
Cugino, cosa vengono a fare gli autocarri?
A farci la pelle vengono. Ma noi gli andiamo incontro e la facciamo a loro. Questa è la vita.
Anche tu ci vai, cugino?
Certo. Bisogna che ci vada.
E non sei stanco di camminare?
Sono 7 anni che cammino e che dormo con le scarpe ai piedi. Anche se muoio, muoio con le scarpe ai piedi.
7 anni senza toglierti le scarpe, mondo boia! Cugino, non ti puzzeranno i piedi?
Intanto è tornato Mancino, ma non porta solo i coltelli per le patate. Su una spalla ha appollaiato un uccellaccio che starnazza con le ali tarpate, tenuto con una catenella per una zampa, come fosse un pappagallo.
Cos'è?
Cos'è? Fa Pin. E già gli ha messo un dito sotto il becco. L'uccello torce gli occhi gialli e a momenti lo raggiunge con una beccata.
Chigna Mancino, a momenti ci rimettevi il dito, compagno. Sta attento che Babeuf è un falchetto vendicativo.
Dove l'hai preso, Mancino?
Chiede Pin, che impara sempre di più che non bisogna fidarsi né dei grandi né delle loro bestie.
Babeuf è un veterano delle bande. L'ho preso che era piccolo così, nel nido, ed è la mascotte del distaccamento.
Era meglio se lo lasciavi libero di fare l'uccello rapace, fa il cugino. È una mascotte che porta scarogna più d'un prete.
Ma Mancino porta una mano all'orecchio e fa segno di stare zitti.
Ta 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 ta, avete sentito?
Si mettono in ascolto. Nel fondovalle si sentono degli spari, raffiche, tapum e qualche tonfo di bomba a mano.
Mancino batte un pugno contro la mano con la sua risata agra.
Ci siamo, qui io dico che li facciamo fuori tutti.
Beh, se restiamo qui facciamo poco, io vado a dare un'occhiata, dice il cugino.
Aspetta, fa Mancino, non mangi un po' di castagne, ne sono ammazzate stamattina, Giglia!
Il cugino alza la testa di scatto. Chi chiami? Dice.
Mia moglie, fa Mancino. È qui da ieri sera, in città la Brigata Nera le dava la caccia.
Difatti, sulla soglia del casolare si fa una donna, ossigenata e ancora giovane, sebbene un po' sfiorita. Il cugino ha corrugato le sopracciglia e si liscia i baffi con un dito.
«Ciao, cugino!» fa la donna. «Sono sfollata un po' quassù».
E viene avanti con le mani in tasca, ha i pantaloni lunghi e una camicia da uomo. Il cugino dà un'occhiata a Pin. Pin capisce. Se si comincia a portare donne quassù, va a finir male. Ed è orgoglioso che ci siano dei segreti fra lui e il cugino da comunicarsi con occhiate, dei segreti su questioni di donne.
«Sei venuto a portare il bel tempo», dice il cugino, un po' amaro, scansando il suo sguardo e indicando verso la valle, dove si continua a sentir sparare.
«E che tempo vuoi migliore di questo?» fa Mancino. «Senti la pesante come canta, senti gli sputafuochi, che bordello! Giglia, dagli una tazza di castagne che vuol scendere!»
La Giglia guarda il cugino con uno strano sorriso. Pin s'accorge che ha gli occhi verdi e muove il collo come una schiena di gatto.
«Non c'è il tempo», fa il cugino. «Bisogna proprio che vada. Fate da mangiare. In gamba, Pin!»
E s'allontana con quella mantellina arrotolata a tracolla e il mitra sempre imbracciato.
Pin vorrebbe raggiungere il cugino e andare sempre con lui, ma ha le ossa rotte dopo tante peripezie e quegli spari in fondo valle gli mettono addosso una vaga paura.
«Chi sei, bambino?» dice la Giglia, passandogli una mano nel crespo dei capelli irti, nonostante Pin si scrolli perché non ha mai sopportato le carezze delle donne. Poi gli dispiace sentirsi chiamato bambino.
«Tuo figlio sono! Non ti sei accorta stanotte che stavi partorendo qualcuno?»
Ben risposto,
gracchia Mancino, arrotando i coltelli uno con l'altro e facendo imbestialire il falchetto che dà in ismanie.
A un partigiano non si domanda mai chi sei. Sono figlio del proletariato, rispondigli. La mia patria è l'Internazionale, mia sorella è la rivoluzione.
Pillo guarda di sbieco ammiccando.
Che? La conosci anche tu, mia sorella?
Non dargli retta, dice Giglia. Con la rivoluzione permanente ha rotto le scatole a tutti nelle bande. Eppure i commissari gli danno contro. Trotskista! Ecco cosa gli hanno detto. Trotskista!
Trotskista. Un'altra parola nuova.
Cosa vuol dire? Chiede. Io non so bene cosa vuol dire, fa la Giglia.
Certo è una parola che gli sta bene. Trotskista! Stupida! Gli grida contro Mancino. Io non sono un trotskista! Se sei venuta quassù per angosciarmi, te ne ritorni subito in città dalla Brigata Nera che ti pigli.
Egoista porco, dice Giglia.
Per colpa tua... Alt! Fa Mancino. Lasciami sentire. Perché la pesante non canta più?
Infatti la pesante, che fino allora aveva continuato a rafficare fitto, ha smesso di colpo. Mancino guarda la moglie preoccupato.
Cosa sarà successo? Finite le munizioni?
O sarà morto il mitragliere, fa la Giglia con apprensione. Stanno un po' a orecchio teso tutte e due, poi si guardano e ritorna il rancore sulle loro facce.
«Beh?» fa Mancino.
«Dicevo», riprende a gridare Giglia, «che per colpa tua ho dovuto vivere per dei mesi col cuore in gola e ancora non vuoi che mi rifugi quassù!»
«Cagna!» fa Mancino. «Cagna! Se me ne sono venuto sui monti è perché...»
«Ecco!
Riprende!»
La pesante riprende, raffiche brevi, intervallate. «Meno male!» fa Giglia.
«È perché, grida l'altro, non potevo più vivere in casa con te con tutto quello che mi facevi vedere!»
«Ah sì? Ma quando finirà questa guerra ripartiranno le navi e io non ti vedrò più che due o tre volte all'anno?»
«Di, cosa sono questi colpi?» Mancino ascolta turbato.
«Si direbbe mortaio.
Nostro o loro?»
«Fammi sentire. Questo è un colpo di partenza. Sono loro.»
«È d'arrivo, è più a valle, sono nostri!»
«Sempre per contraddirmi, fossi andato dove so io il giorno che t'ho conosciuta!» «Sì, sono proprio nostri!» «Meno male, Giglia, meno male!»
«Te l'avevo detto, trotskista, ecco quello che sei, trotskista!»
«Opportunista, traditrice, sporca menscevica!»
Pin se la gode un mondo. Qui si trova nel suo. Al Carruggio c'erano litigi tra marito e moglie che duravano giornate intere. E lui passava ora a seguirle sotto le finestre come se fosse alla radio, senza perdere una battuta. E ogni tanto interveniva con un'uscita gridata, con quanto fiato aveva in gola, tanto che i litiganti alle volte smettevano e s'affacciavano tutte e due allo stesso davanzale, per inveire contro di lui. Qui è tutto molto più bello. In mezzo al bosco, con l'accompagnamento degli spari e con parole nuove e colorate. Ora tutto è calmo. Nel fondovalle la battaglia pare sia spenta. E i due coniugi si guardano brutto senza più voce in gola.
«Mondo boia, non vorrete smettere così presto!» dice Pin. «Avete perso il filo?»
I due guardano un po' Pin, poi uno guarda l'altro per vedere se sta per dire qualcosa e dire subito il contrario.
«Cantano!»
esclama Pin. Difatti, dal fondovalle arriva l'eco di un canto indistinto.
«Cantano in tedesco!» mormora il cuoco.
«Scemo!» grida la donna. «Non senti che è bandiera rossa?»
«Bandiera rossa!»
L'omino fa una piroetta per aria, battendo le mani, e il falchetto azzarda un volo con le ali tarpate sopra la sua testa.
«Sì, è bandiera rossa!»
Prende la corsa giù per i dirupi cantando
«Bandiera rossa la trionferà!»
fino a un ciglione da cui porge l'orecchio.
«Sì, è bandiera rossa!»
Torna di corsa con grida di gioia, col falchetto che plana legato alla catenella come un aquilone. Bacia la moglie, dà uno scappellotto a Pin e tutti e tre si tengono per mano cantando.
«Vedi?» dice Mancino a Pin. «Non crederai mica che noi litigassimo sul serio, si scherzava!» Davvero, dice Giglia, mio marito è un po' scemo, ma è il miglior marito del mondo.
Così dicendo gli alza il cappuccio di pelo di coniglio e lo bacia sul cranio pelato. Pi non sa se sia vero o no. I grandi sono sempre ambigui e bugiardi. A ogni modo, si è divertito molto lo stesso.
Sotto a pelar patate, dice Mancino, che di qui a 2 ore saranno di ritorno e non troveranno ancora pronto.
Rovesciano il sacco delle patate e si siedono vicino a pelarle e a buttarle in un paiolo. Le patate sono fredde e gelano le dita. Pure è bello pelare le patate assieme a questo strano tipo di gnomo che non si capisce se è buono o cattivo e a sua moglie più incomprensibile ancora. La Giglia invece di pelar patate comincia a pettinarsi. Questo dà i nervi a Pin perché non gli piace lavorare mentre qualcuno davanti a lui se ne sta in ozio. Ma Mancino continua a pelare le patate. Forse ci ha abituato, perché fra loro succede sempre così.
«Cosa si fa oggi da mangiare?» chiede Pin.
«Capra e patate», risponde Mancino. «Ti piace capra e patate?»
Pin sa solo che ha fame e dice di sì.
«Sai fare bene da mangiare tu, Mancino?» chiede.
«Perbacco», fa Mancino. «È il mio mestiere, 20 anni a bordo dei barchi a fare il cuoco, ho passato. Barchi di tutte le specie, di tutte le nazioni».
«Anche barchi pirati?» chiede Pin.
«Anche barchi pirati».
«Anche barchi cinesi?»
«Anche barchi cinesi».
«Lo sai il cinese?»
«So tutte le lingue del mondo e so fare la cucina alla maniera di tutte le parti del mondo. Cucina cinese, cucina messicana, cucina turca».
«Come la fai la capra e le patate quest'oggi?»
«All'eschimese. Ti piace l'eschimese?»
«Mondo boia, Mancino! All'eschimese!»
Sulla pelle di una caviglia, lasciata scoperta dai pantaloni sdruciti, Pin vede che Mancino ha il disegno di una farfalla. «Cos'è?» chiede.
«Un tatuaggio», dice Mancino.
«E a che serve?»
«Tu vuoi sapere troppo!»
L'acqua già bolle quando arrivano i primi uomini. Pin ha sempre desiderato di vedere dei partigiani. Ora sta a bocca aperta in mezzo allo spiazzo davanti al casolare e non può fissare l'attenzione su uno che ne arrivano altri 2 o 3, tutti diversi e bardati d'armi e di nastri di mitraglia. Possono sembrare anche dei soldati, una compagnia di soldati che si sia smarrita durante una guerra di tanti anni fa e sia rimasta a vagare per le foreste, senza più trovare la via del ritorno, con le divise a brandelli, le scarpe a pezzi, i capelli e le barbe incolti, con le armi che ormai servono solo a uccidere gli animali selvatici. Sono stanchi e incrostati di una pasta di sudore e polvere. Pin si aspettava che arrivassero cantando, invece sono zitti e seri e si buttano sulla paglia in silenzio. Mancino fa le feste come fosse un cane e batte un pugno contro il palmo con gran risate.
«Gliel'abbiamo data una botta questa volta! Come abbiamo fatto? Raccontatemi!»
Gli uomini scuotono il capo, s'abbovano sulla paglia e non parlano.
«Perché sono scontenti? Sembra tornino da una sconfitta!»
«Allora è andata male. Abbiamo avuto morti».
Mancino gira all'uno all'altro e non si capacita. È arrivato anche il dritto, il comandante. È un giovane magro con uno strano movimento alle narici e lo sguardo incorniciato da ciglia nere. Gira, inveisce contro gli uomini e brontola perché non è pronto da mangiare.
«Insomma, cos'è successo?» insiste il cuoco. «Non abbiamo vinto. Se non mi spiegate non faccio più da mangiare, eh?»
ma sì, abbiamo vinto», dice il dritto. «2 autocarri ci sono rimasti, 20 di tedeschi morti, un buon bottino».
Dice tutto questo con dispetto, come se lo ammettesse suo malgrado.
«Allora abbiamo avuto molti morti, anche di noi».
«Ci sono stati 2 feriti negli altri distaccamenti. Noi siamo tutti salvi, si capisce».
Mancino lo guarda, forse comincia a capire.
«Non sai che ci hanno messo dall'altra parte della vallata?» grida il dritto. «Che non potevamo sparare neanche un colpo? Qui bisogna che alla brigata si decidano. O del distaccamento non si fidano e allora ci sciolgano, o ci credono partigiani come gli altri e allora ci mandino in azione. Se no, per andare a fare la retroguardia, noi altri un'altra volta non ci muoviamo e io do le dimissioni. Io sono malato».
Sputa e se ne va nel casone. È arrivato anche il cugino e chiama Pin. «Pin, vuoi vedere passare il battaglione? Vai di sotto, sul ciglio, si vede la strada». Pin corre e si sporge dei cespugli. Sotto di lui è lo stradale e una fila d'uomini sta salendo. Ma sono uomini diversi da tutti gli altri visti finora. Uomini colorati, luccicanti, barbuti, armati fino ai denti. hanno le divise più strane: sombreri, elmi, giubbe di pelo, torsi nudi, sciarpe rosse, pezzi di divise di tutti gli eserciti e armi tutte diverse e tutte sconosciute. Passano anche dei prigionieri mogi e pallidi. Pin crede che tutto questo non sia vero, che sia un abbaglio del sole sulla polvere della strada. A un tratto però ha un sussulto.
Quella è una faccia conosciuta. Ma sì, non c'è dubbio, è il Lupo Rosso.
Lo chiama e in un minuto si sono già raggiunti. Lupo Rosso ha un'arma tedesca sulle spalle, zoppica, con una caviglia gonfia. Ha sempre il suo berretto alla russa, con la stella sopra. Una stella rossa con dentro un cerchio bianco e uno verde concentrici.
Bravo, fa Pin. Sei venuto su da te, sei in gamba.
Mondo boia, Lupo Rosso, fa Pin.
Come mai sei qui? Io t'ho aspettato tanto.
Vedi, uscito di là, ho voluto dare un'occhiata al parcheggio dei camion tedeschi che è lì sotto. Sono entrato in un giardino vicino e dalla balaustra ho visto i soldati tutti equipaggiati che si mettevano in ordine. Ho detto, qui si prepara un colpo per noi altri. Se cominciano a prepararsi adesso vorranno essere su per l'alba. E allora mi sono fatto tutta una tirata per avvertire loro ed è andata bene. Però mi sono sforzata la caviglia che m'ero gonfiata cadendo e adesso zoppico.
«Sei un fenomeno, Lupo Rosso, mondo cane!» fa Pin. «Però sei anche un fottuto, a lasciarmi lì mentre m'avevi dato la parola d'onore!»
Lupo Rosso si calca in testa il berretto alla russa. «Il primo onore, dice, è quello della causa!» Intanto sono arrivati all'accampamento del dritto. Lupo Rosso guarda tutti dall'alto in basso e risponde ai saluti con freddezza. «Sei capitato in un bel posto!» dice.
«Perché?» fa Pin.
Con una punta d'amarezza. Già si era affezionato all'ambiente e non vuole che Lupo Rosso venga di nuovo a portarlo via. Lupo Rosso gli si avvicina all'orecchio.
Non dirlo a nessuno. Io l'ho saputo. Nel distaccamento del dritto ci mandano le carogne, i più scalcinati della brigata. A te forse ti ci terranno perché sei un bambino, ma se vuoi io posso vedere di farti cambiare.
A Pin spiace che lo tengano lì perché è un bambino, ma quelli che conosce lui non sono carogne.
Dimmi, Lupo Rosso, il cugino è una carogna?
Il cugino è uno che bisogna lasciarlo andare per conto suo. Gira sempre da solo ed è bravo ed ha fegato. Pare che ci sia stata una storia per una sua amante quest'inverno che ha fatto ammazzare tre dei nostri. Tutti sanno che lui non c'entra, ma ancora lui non si dà pace.
E Mancino, dimmi, è vero che è troschista?
Forse adesso mi spiegherà cosa vuol dire, pensa Pin.
È un estremista, me l'ha detto il commissario di brigata. Non gli dare mica retta.
No, no, risponde Pin.
Compagno Lupo Rosso, esclama Mancino avvicinandosi col falchetto in spalla, ti faremo commissario del Soviet della città vecchia.
Lupo Rosso non lo guarda nemmeno in faccia.
L'estremismo, malattia infantile del comunismo, dice a Pin.
Yeah.